Va bene, vai.
Posso avviare? Sì. Allora, il tema della lezione è scritto qui, come vedete, l'idea di nazione e l'azione politica degli autonomisti fiumani in un periodo molto ampio, dal 1896, che è la data della fondazione dell'Associazione Autonoma Fiumana, al 1947, in cui si consuma la parabola non soltanto degli autonomisti fiumani, ma anche di Fiume, città italiana. Allora, per comprendere l'azione politica e appunto le idee degli autonomisti fiumani, è bene spogliarsi preventivamente di alcune idee che noi associamo comunemente al nazionalismo, perché la categoria di nazionalismo non è quella adatta a comprendere l'autonomismo fiumano e anche altre manifestazioni della mentalità autonomistica al confine orientale, nell'area dei territori dell'Adriatico orientale, su cui farò qualche cenno, anche se credo che, dato il tempo, potrò soltanto fare veramente qualche rapido cenno, e cioè a Trieste e alla Dalmazia. Dicevo, la categoria di nazionalismo è inadatta a comprendere questo movimento politico. Che cos'è il nazionalismo? Io assumo, ecco, una definizione di Gellner. Siamo nella diapositiva 4, c'è la definizione. Nel suo classico lavoro del 1983, Nazioni e Nazionalismi, che dice quello che voi leggete. Nazionalismo è un principio politico che sostiene che unità nazionale e unità politica dovrebbero essere coincidenti. Ecco, questo è, a mio parere, il denominatore comune del nazionalismo, dell'ideologia nazionalistica, che naturalmente si declina poi in forme diverse, in modalità diverse, su cui qui in questo momento possiamo soprassedere. Ecco che su questa base naturalmente si parla, i nazionalisti parlano di nazioni incompiute, nazioni irredente, ancora da redimere, e così si interpreta la storia della propria nazione. Caratteristiche, espressioni sono appunto risorgimento, irredentismo, compimento, cosa che è in qualche modo già scritto nella storia della nazione. Ora, questa concezione per secoli, in particolare prima della Rivoluzione francese, non esisteva, non c'era una concezione del genere. Anzi, era ovvia la distinzione tra nazione da una parte e appartenenza politica, ossia Stato dall'altra parte. Si pensi non soltanto al Sacro Romano Impero, a un impero plurinazionale, ma si pensi anche alla Serenissima, alla Repubblica di Venezia, ma si pensi anche a quelli che vengono, a mio parere, erroneamente designati come stati nazionali nel corso dell'età moderna. Perché non di stati nazionali si tratta, ma di stati territoriali, di monarchie territoriali. Così, per esempio, già la denominazione Regno Unito ci fa capire che si tratta di una aggregazione di nazionalità diverse. La Spagna, che spesso viene presentata come un esempio appunto di monarchia nazionale, tutto è tranne che una monarchia nazionale. Tant'è vero che era usuale la denominazione Le Spagne e non la Spagna. La Spagna convivono una pluralità di nazioni, ma la stessa Francia, e questo è molto interessante, che sembrerebbe essere, come dire, prima della Rivoluzione francese, una sorta di modello dello Stato nazionale, pensate che nel 1794 in Francia si parlavano circa 30 dialetti o lingue, tra cui bretone, basco, tedesco, fiammingo, italiano. E non è un caso che proprio nel 1794 in Francia si procede ad una uniformazione linguistica. Il deputato alla convenzione Barer sosteneva che la lingua di un popolo libero deve essere una e uguale per tutti. Ciò che l'assolutismo non aveva mai fatto, l'assolutismo monarchico aveva elevato il francese a lingua ufficiale, ma non aveva proibito l'uso delle lingue locali. Bene, nel progetto invece di Barer, siamo nel 1794, l'uso delle lingue locali viene proibito, per cui diciamo l'uniformità linguistica diventa un aspetto fondamentale dell'uniformità dello Stato. Ora, a questo proposito, ecco che io ho messo come titolo, no, questa distinzione che risale allo storico Meinecke, una distinzione che lui ha fatto in suo famoso libro Cosmopolitismo e Stato Nazionale, tra nazione culturale, Kulturnation in tedesco, e Staatsnation, ossia Stato nazionale. La nazione culturale è completamente diversa dall'appartenenza politica, ossia dallo Stato. Ecco, questa distinzione è assolutamente necessaria per comprendere proprio le idee, la concezione che era alla base dell'autonomismo fiumano. Ecco, io ho preso un passo di Zanella. Zanella è, possiamo andare avanti alla successiva, eccolo qua, 1897, naturalmente Zanella allora non era, era un giovane esponente dell'autonomismo. Il partito autonomista fiumano fu fondato, come vedremo tra poco, da un avvocato, Michele Mailänder, che ne fu il leader indiscusso per parecchi anni. Zanella era un giovane politico rampante e lui nel 1897, riprendendo peraltro le idee del suo maestro Mailänder, del suo capo e maestro Mailänder, faceva questa distinzione. Vedete, è interessante leggere tra patriottismo locale e amor patrio nel senso di fedeltà verso lo Stato. Sentirsi parte dell'Ungheria non è uno slogan e nemmeno il conto del mercante, ma il segno dell'amor patrio. Vedete, l'amor patrio, cioè appartenenza politica statale, come corpus separato, fiume da sempre anche ora è attaccata ai suoi diritti sanciti per la sua autonomia, alla propria amministrazione, alla sua lingua, che è l'italiano, alla sua fede. Notate questo, patriottismo locale non esclude il suo amor patrio. È proprio la distinzione tra patriottismo locale, nazione, direbbero i tedeschi Heimat, ciò da cui io provengo, cui mi sento a casa, e l'amor patrio, che non è l'amore per la nazione, ma è l'amore per la Stato, per la dinastia, in questo caso per l'impero. Ecco, possiamo andare avanti. E questa distinzione è, diciamo, caratteristica di tutta l'impostazione dell'associazione autonoma fiumana. Nazione culturale, direi, versus, cioè contro, i nazionalismi. L'associazione autonoma fiumana viene fondata, possiamo procedere, nel 1896 da un giovane avvocato, eccolo qui, Michele Mailänder. Notate come è scritto Mailänder. Già questo personaggio, diciamo, nel suo cognome, nella sua storia, è un esempio di quello che stiamo cercando di dire. Mailänder era un ebreo di origine ungherese, un cognome in cui originariamente al posto di quella prima E c'era una A con l'umlaut, cioè con la dieresi, ma viene in qualche modo, diciamo, omaggiarizzato o italianizzato in Mailänder. Ecco, e trasferitosi la sua famiglia a Fiume, Mailänder diventa un fautore dell'italianità linguistica e culturale della città, fonda il circolo letterario nel 1893, diventa presidente della Società Filarmonico-Drammatica ed è poi autore, profondo uomo di cultura, di una monumentale, eccola qua, Storia delle Accademie Italiane in 5 volumi, che sarà pubblicata postuma dall'editore Cappelli di Bologna, e in questa storia vengono trattate 2750 accademie, dal XV secolo al XIX secolo, e ancora oggi costituisce un'opera di riferimento per questa problematica. Ora, perché nasce nel 1896 l'Associazione Autonoma Fiumana? Nasce per rivendicare qualcosa che già esisteva da secoli, ossia l'autonomia municipale. Questo è lo stemma leopoldino della città concesso nel 1659, ma il documento principale di riferimento è il diploma di Maria Teresa del 1779. Lo possiamo vedere qui, andando avanti, con eccolo, questo è una pagina, la pagina forse più importante del diploma, che recita, se andiamo avanti lo leggiamo, che Fiume viene designata come, eccolo qua, bisogna ritenere, considerare questa città commerciale di Fiume San Vito, col suo distretto, anche per il futuro, come corpo separato, annesso alla corona del Regno d'Ungheria. E così deve essere trattato in tutto e non confuso per alcun riguardo col distretto di Bucari, appartenente fin dai suoi primordi al Regno di Croazia. La cosa è chiarissima, sotto ho messo anche il testo originale, che naturalmente è latino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la città di Fiume era annessa direttamente alla corona del Regno d'Ungheria e non attraverso la Croazia. Questo era il punto fondamentale, su questo ci fu una battaglia già allora, una battaglia di carattere giuridico-amministrativo che si concluse sostanzialmente con la vittoria della municipalità fiumana. Questo, a questo documento gli autonomisti si rifacevano, e nel 1896, ecco, questa unione, o meglio l'atmosfera idilliaca che era che caratterizzava il rapporto tra fiumani e ungheresi, si era andata incrinando. Per quale motivo? Perché naturalmente siamo nella seconda metà dell'Ottocento, negli ultimi 25 anni dell'Ottocento, vi dirò poi su questo statuto un istante, il nazionalismo crescente investe tutti i popoli e naturalmente anche l'Ungheria. Ora, l'Ungheria, il governo ungherese, mal sopporta l'autonomia di Fiume, ossia la pretesa che Fiume costituisca una sorta di città immediata, come si diceva allora, cioè dotata di privilegi che nell'opera di maggiorizzazione e centralizzazione portata avanti soprattutto dal governo degli anni 90, il governo di Testo Banfi, governo ungherese, ecco, sembrava essere un attentato allo Stato. Considerate peraltro che il nazionalismo ungherese si stava sviluppando in un modo veramente notevole. Per esempio, ecco, una legge emanata, non mi posso soffermare su questo, lo accendo soltanto, una legge emanata in quegli anni proprio dal governo Banfi prescriveva la registrazione dei nomi e cognomi all'anagrafe ungherese sempre unicamente in ungherese. Per cui, non so, il toponimo serbo Novo Selo diventava Ujfalu, Stevan diventava Istvan, il cognome romeno Negro si trasformava in Fekete e così via. Ora, Fiume, che aveva uno statuto, eccolo qua, approvato nel 1872, e badate bene, approvato dal governo ungherese, in questi due articoli si configurava una situazione che effettivamente poteva anche essere considerata di quasi sovranità. Pensate, i confini del corpo separato, all'articolo, al paragrafo 3, non potevano essere buttati che in forza di una legge, ma con la previa adesione della rappresentanza di Fiume. Non solo, ma lo stesso statuto, è l'ultimo articolo, paragrafo 127, non poteva essere riformato che soltanto d'accordo con la rappresentanza della libera città di Fiume, cioè con quello che allora si chiamava rappresentanza municipale, che corrisponde al nostro consiglio municipale. E era una pretesa che i fiumani avevano addirittura, come dire, in qualche modo formulato in una formula latina: nil de nobis sine nobis, niente che ci riguardi senza il nostro consenso. Ecco, questa pretesa di Fiume veniva considerata assurda dal governo ungherese, il quale cominciò a prendere una serie di provvedimenti, non mi soffermo su questi provvedimenti, volti a limitare l'autonomia. Ed ecco la ragione del sorgere del partito autonomo, della fondazione. Dico partito autonomo e non autonomista, parentesi, perché questa era la denominazione ufficiale. In italiano non è del tutto corretto, noi dovremmo dire partito autonomista, ma associazione autonoma. Associazione autonoma, partito autonomo, gli autonomi era il modo corrente a Fiume per designare questa formazione politica. Ora, è interessante che questa formazione politica, il suo programma, nulla ha a che vedere con il nazionalismo, meno che mai con l'irredentismo. Ecco, proprio Mailänder, in un discorso Mailänder, dice, dopo essere stato eletto podestà, ecco la citazione che ho riportato. In sostanza lui dice, l'unica fonte dell'amore che Fiume nutre per l'Ungheria è dell'autonomia goduta da Fiume. Se voi togliete al comune di Fiume questa autonomia, cioè il diritto di amministrare i propri affari su base autonoma, notate bene, se volete togliere la lingua italiana al comune di Fiume, in tal caso l'albero del patriottismo nostro, notate il termine patriottismo magiaro, dovrebbe assolutamente perire. Quindi patriottismo ungarico è legato a difesa dell'autonomia. Appartenenza politica, fedeltà, lealismo politico sono legati alla nazione culturale, che in questo caso è Fiume. È Fiume, ma autonoma, italiana, di lingua e di cultura, prevalentemente italiana. Ecco. E abbiamo quindi una triade che potrebbe essere, possiamo forse andare avanti perché l'ho segnata, eccola, questa triade caratterizza in qualche modo il programma, diciamo, ma oltre il programma direi la mentalità profonda dell'autonomismo fiumano. Autonomia municipale, intesa in quel senso largo che ho cercato di illustrare, identità linguistico-culturale italiana, notate prevalentemente italiana, perché questo non escludeva la presenza in città in particolare dei croati, ecco. E terzo, lealismo politico magiaro. Quindi questo programma è un programma che rimane in qualche modo costante per tutto, si potrebbe dire, tranne naturalmente il lealismo politico magiaro, ma per la semplice motivo che con la fine della Prima Guerra Mondiale e la dissoluzione dell'impero, questo legame, come poi tra poco vedremo, non aveva più senso. Ma gli altri due elementi restano assolutamente stabili. Il presupposto, ovviamente, di questa concezione è la distinzione fra nazione culturale, cioè a cui si appartiene per lingua e cultura, da una parte, e Stato, a cui si è legati da un rapporto politico, il più delle volte dinastico, ma non necessariamente dinastico. Ora, è interessante, per capire bene questa caratteristica, vedere cosa ne pensavano proprio in quel periodo. Abbiamo detto, negli ultimi anni dell'Ottocento, primi del Novecento, i nazionalisti croati e italiani. Cominciamo dai nazionalisti croati. Il fiumano Erasmo Barcic è un esponente importante di questo nazionalismo e naturalmente vedete cosa dice. L'autonomia, gran parola magica, notate con quale modo spregiativo lui indica i fiumanissimi, cioè quelli appunto di cui stavamo parlando prima, i quali vorrebbero far di Fiume uno statarello indipendente dal ponte a San Giovanni, una potenza del rango di Monaco della Repubblica di San Marino, microscopica e ridicola tendenza. Questo lo dice nel 1860, quindi ben prima della fondazione del partito autonomo, dell'associazione autonoma. Andiamo a un'altra citazione di Barcic, che è successiva, vedete, passano, andiamo all'altra. Ecco, 30 anni dopo, oltre 30 anni dopo. Allora, è interessante questa citazione, perché vedete anche, diciamo, la forza polemica con cui Barci se la prende con gli autonomi. Dice, mi dicono russo, parlami, niente, per me va benissimo. E di che cosa rimprovera gli autonomisti? Del fatto che non considerano l'Italia per patria vostra, quando vengono confusi con gli irredentisti. E poi, notate l'ultima frase, voi volete essere un italiano, ma di esotica specialità, così come lo erano gli italiani austriacanti nel Lombardo-Veneto. La citazione prosegue ancora e dice, voi italiani di Fiume, udite ciò che vi dice il croato fiumano. Noi sull'altare della nostra unità nazionale, volenterosi, sacrificheremmo non solo l'autonomia di Fiume, ma ben di più il diritto pubblico di Croazia, Slavonia e Dalmazia, come esultanti sull'altare dell'unità nazionale lo sacrificarono tutti i paesi della penisola italiana. Vedete, il risorgimento italiano è diventato il modello sulla base del quale Barcic pensa che si debba edificare anche la Croazia, lo Stato croato o lo Stato croato all'interno di un organismo più vasto degli slavi del sud, su questo non possiamo soffermarci. Comunque vedete, modello risorgimento italiano, Barcic nella sua stanza, nel suo studio a Fiume, aveva un ritratto di Garibaldi. Quindi il risorgimento italiano è il modello del nazionalismo di Barcic. E a Barcic questa idea degli autonomisti che si possa essere patrioti locali e poi fedeli all'Ungheria sembra una assurdità contraria, diremmo, alla tendenza fondamentale dell'epoca. E la stessa cosa, possiamo andare avanti con l'altra citazione, ecco, la stessa identica impostazione, naturalmente con segno rovesciato, ce l'hanno i nazionalisti italiani. La prima formazione esplicitamente nazionalistica, irredentistica, a Fiume, viene fondata nel 1905. Vedete, la giovine Fiume, sull'esempio ovviamente della mazziniana giovine Italia. E guardate cosa scrivono e cosa dicono i nazionalisti italiani. Ah, non basta dire più, sono fiumano, ma fiumano può essere un ungherese, un tedesco, un italiano, purché sia cittadino della nostra città, è quello che dicevano proprio gli autonomi. Noi dobbiamo avere il coraggio di affermare il nostro sentimento nazionale. Dobbiamo essere italiani, insomma. Voi autonomi vi dite italiani e agite da non so che. Vi dite ungheresi e siete bugiardi, eccetera, eccetera. Andiamo, la citazione finisce con l'altra, ecco. Non avete un briciolo di sincerità. In verità erano i nazionalisti che non comprendevano come si potesse avere questa posizione se non essendo insinceri, ma in realtà la posizione era invece sincera, era, diciamo, l'evoluzione ideologica che non consentiva loro di capire. E poi va bene, dite che precipitiamo le cose, il finale, meglio cadere in piazza in faccia al nemico con l'arma in pugno che rannicchiati sotto il letto attendere che il turbine passi con tre attestati di diversa fede politica in piazza. Vabbè, questa diapositiva vi dice, sono i giornali fine 800 a Fiume, come vedete in italiano, in croato, in ungherese, no? In ungherese, per dire qual era anche la complessità della città. E come in effetti i fiumanissimi, come li chiamava Barcic, erano l'espressione di questa fondamentale distinzione tra nazione culturale e nazione è stato, è appartenenza politica. Ora, se noi rapidissimamente, anzi chiederei a Raul di dirmi quando devo avviarmi alla conclusione, quando mi mancano 5 minuti, ecco, così mi rendo.
No, è ancora una decina, tranquillo.
Allora, dicevo, questa posizione non è unica, non è una caratteristica peculiare di Fiume, noi la troviamo a Trieste, per esempio. A Trieste, almeno in due importanti esponenti, che sono Domenico Rossetti e Pietro Kandler, possiamo andare avanti, ecco, e l'idea di Kandler, diciamo, è un'idea interessante, no? Che Kandler, che io ho una delle tante citazioni che si potrebbero fare, ne ho presa una, perché questa è veramente tipica, lui dice, vedete, la tendenza di formare stati secondo il principio genetico, cioè nazionale, diremo la tendenza del nazionalismo, no? È pensiero dei tempi modernissimi, che dovrà cedere di rimpetto all'esempio dei secoli. Gli stati si composero sempre dietro convenienza. Vedete? È chiarissima la distinzione. Lui dice il nazionalismo è un'ideologia recente, ma lo Stato non può basarsi su questo principio, ma si basa su principi diversi, di utilità, di convenienza, eccetera, eccetera. Ora, questo andrebbe a lungo commentato, questo fatto, sarebbe molto interessante, diciamo, seguire anche le posizioni di Kandler e come mano a mano che andiamo nella seconda metà del secolo e ci avviciniamo al Novecento, le posizioni di Kandler vengono superate, travolte, in particolare interessante questo, a parte l'evoluzione ideologica, un momento fondamentale è proprio la formazione del Regno d'Italia. Quando nel 1861 viene proclamato il Regno d'Italia, l'Italia comincia a essere un punto di riferimento molto più forte, molto più importante, e un punto di riferimento politico rispetto alle tendenze nazionalistiche che si sviluppano nell'area dell'Adriatico orientale. L'altra rapidissimamente manifestazione interessantissima dell'autonomismo è quella in Dalmazia, naturalmente.
Ci occupiamo di entomofagia, cioè...
Prego? Non ho capito.
No, vai avanti, tranquillo.
Ecco, dove naturalmente, ovviamente, il più grande rappresentante è Niccolò Tomaseo. Posizione di Niccolò Tomaseo è una posizione molto interessante, io non posso qui, posso proprio dare pochissimi cenni, ecco, ho fatto un paio di citazioni di Tomaseo, se andiamo avanti, la vediamo. La prima, dove lui dice, ecco, qui in Dalmazia, dice lui, non solo i sangui si sono commisti, le glorie, i dolori, le utilità, le speranze compenetratesi, i nomi stessi si sono cambiati. Famiglie italiane spente vivono nelle slave, alle slave lasciarono l'eredità delle memorie degli averi, famiglie slave assunsero nomi italiani. Questo è un processo che, se noi abbiamo le lenti deformanti del nazionalismo, non potremo mai capire. Io spesso ho fatto questa parlando per esempio di questa situazione. Voi sapete, non lo so se lo sapete, lo ripeto, la cosa quasi comica, dicevi, in un certo senso, è che alla conferenza della pace nel 1919 la delegazione dei dalmati italiani era composta da Giljanovic e Krekic e la delegazione dei dalmati filocroati da Borrelli e Bianchini. Cioè, è quello che dice Tomaseo, lo scambio, la famiglia Borrelli di origine italiana, la famiglia Bianchini dove il CH diventa K, sono filo croati, mentre i Giljanovic e i Krekic sono filo italiani. Allora, è questa la situazione che Tomaseo ha di fronte. E da questa situazione lui trae una concezione che qui veramente, di nuovo, posso soltanto accennare, cioè che esiste una nazione dalmata particolare, perché la Dalmazia è una di quelle regioni che per la loro posizione e la loro natura Dio ha voluto fare intermediarie fra popoli diversi. Quindi addirittura c'è una riformulazione molto interessante da parte di Tomaseo della concezione della nazione, che ripeto, nulla a che vedere col nazionalismo, mentre poi invece Tomaseo è, per quanto riguarda l'Italia, un fautore dell'unità italiana, e qui va bene nel suo lingua lirica, un'esaltazione, la varietà ci aiuta a sentire l'unità, le lingue umane sono lire che insieme suonano, eccetera, eccetera. Un'altra citazione ancora, molto significativa, è in cui lui dice la ricchezza, la varietà dei popoli è una cosa positiva, è dalla, le idee, le lingue, il loro avvicinarsi, il loro mescolarsi, produce una più varia e più profonda armonia. Come vedete, siamo molto lontani dall'esclusivismo nazionalistico. E su questo direi si potrebbe, ma il tempo stringe, si potrebbero fare dei interessanti approfondimenti. Ecco, passiamo adesso al momento, ecco, questo momento che è cruciale, la dissoluzione dell'impero. Dunque, fino agli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, i rapporti tra gli autonomisti fiumani, che avevano la maggioranza indiscussa nella città, e gli irredentisti della Giomini Fiume, che erano una minoranza, furono buoni, furono discreti, a volte anche di alleanza, al di là di polemiche che non erano però mai aspre, mai veramente in qualche caso sì, io ho fatto non a caso una citazione, una delle poche in cui il tono polemico degli irredentisti, ecco, diventa quasi conflittuale, ma in linea di massima i rapporti erano discreti. E nel 1907, credo che questo l'ho citato, se andiamo avanti c'è una citazione di Zanella, credo, ecco, in un'intervista data a un giornale italiano, la Gazzetta del Popolo, luglio 1907, vedete come lui, notate la data, 1907, dice sì, l'irredentismo può anche essere condiviso come un'aspirazione, una nostalgia, ci ricorda la patria comune, culturale, linguistica, però, dice, magari questi irredentisti vorrebbero passare dai sogni alle azioni, ma qui è un pericolo, anzi una pazzia, ecco. E che cosa succede però? Ecco, lo scoppio della Grande Guerra pone gli autonomisti in una difficilissima posizione, perché sta venendo meno il presupposto della loro visione politica, cioè la permanenza dell'impero plurinazionale. Già lo scoppio della Grande Guerra, per esempio, ha come fenomeno collaterale che non soltanto fiumani, ma anche istriani, dalmati, irredentisti disertano per arruolarsi nell'esercito italiano, ma gli stessi molti autonomisti fanno la stessa cosa. Per esempio, il vice di Riccardo Zanella era succeduto a Michele Mailender alla guida dell'associazione autonoma, il suo vice era il dottor Mario Blasic. Mario Blasic, per quanto autonomista, fedelissimo a Zanella, arruolato come ufficiale medico, diserta e va a combattere come volontario nell'esercito italiano. Già questo comporta una contraddizione notevole, ma poi col venir meno dell'impero, del glorioso impero plurinazionale, con la dissoluzione, eccolo, guardate che cos'era questa formazione, che comprendeva mezza Europa praticamente, si dissolve, dà origine a una serie di stati nazionali, e allora a quel punto, il presupposto stesso geopolitico, diremmo, geopolitico della concezione autonomista viene meno. Cosa fare? Rivendicare l'autonomia di Fiume, ma all'interno di che cosa? A questo punto bisogna scegliere, e si tratta di scegliere tra chi? Regno d'Italia o neocostituito Regno SHS, Serbi, Croati e Sloveni, quello che poi si chiamerà Regno di Jugoslavia. Ecco che si spiega, per esempio, quello che io ho analizzato in altra sede, come in una fase iniziale Zanella è favorevole anche ad D'Annunzio. Quando D'Annunzio entra a Fiume, Zanella gli scrive una lettera entusiasta in cui, pensate un po', lo chiama maestro, maestro, diciamo, e si dichiara favorevole all'impresa di Fiume. Certo, l'idillio durerà ben poco, un paio di mesi, e poi ci sarà la rottura aspra, conflittuale, durissima tra Zanella e D'Annunzio, ma su questo non mi posso soffermare qui. Andiamo però a un punto alla fine dell'impresa d'annunziana, in particolare al trattato di Rapallo del 12 novembre, il trattato di Rapallo offre agli autonomisti fiumani la possibilità, come dire, di riciclare, rinnovare il loro programma tradizionale. Perché? E perché istituisce Fiume come Stato libero, come, diciamo, un'entità statale in cui la tradizionale autonomia municipale fiumana può trovare un'espressione addirittura esemplare. Ecco, finalmente, quello che i nazionalisti ungheresi rimproveravano agli autonomisti fiumani, ossia la pretesa di comportarsi come uno, non come una municipalità, ma come uno staterello vero e proprio, ecco, in questo caso questa pretesa può diventare realtà. Ecco l'adesione piena di Zanella e degli autonomisti allo Stato libero, ma come voi sapete, e qui c'è tutta una storia che possiamo soltanto sintetizzare, lo Stato libero nasce come un vaso di coccio tra i vasi di ferro. Tentativo di Zanella di dare una consistenza, una stabilità a questo Stato libero si scontrerà ben presto, già nel marzo, agli inizi del marzo 22, un colpo di Stato guidato dai fascisti triestini di giunta, un colpo di Stato porterà alla distruzione, lo Stato libero verrà praticamente dissolto di fatto prima ancora che di diritto. Continuerà a vivacchiare fino al 1924, data in cui ci sarà l'annessione all'Italia mediante un accordo tra il Regno d'Italia e il Regno SHS. Ma ormai la prospettiva di costituire veramente Fiume in Stato libero era tramontata. I nazionalismi contrapposti l'avevano, per così dire, stritolata. E si apre così il periodo italiano di Fiume, periodo che dura non molto, come sapete, e cioè dal 1924, in teoria fino al 1947 giuridicamente, di fatto fino al 1945. E qui abbiamo l'ultimo episodio, ecco, l'ultima battaglia di Zanella per lo Stato libero, avviene nel secondo dopoguerra. Secondo dopoguerra, il Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo aveva cercato di guadagnare gli autonomisti fiumani, vabbè, questa è una immagine iconografica di Tito, ecco, nel 44-45 emissari del Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo, cioè del Partito Comunista sostanzialmente, avevano cercato di guadagnarsi l'appoggio degli autonomisti fiumani, promettendo anche posti nel futuro assetto politico del paese in cambio di una adesione. Sapevano questi emissari che gli autonomisti, nonostante tutto, nonostante per tutto il periodo del fascismo non avessero fatto politica, continuavano a godere di un consenso notevole tra la popolazione e, peraltro, non essendo compromessi col fascismo, avevano le carte in regola per potersi candidare a guidare la città. La trattativa fallì. Abbiamo dei documenti su questo, non posso adesso entrare nei dettagli, è tutto, diciamo, conosciamo bene quello che avvenne, e praticamente il punto fondamentale fu che dagli autonomisti si richiedeva un'adesione alla futura annessione di Fiume alla Jugoslavia. Gli autonomisti rifiutarono e da quel momento in poi si scatenò una campagna violentissima con manifestini, articoli sui quotidiani. Si distinse in particolare in questa campagna il giornale La Voce del Popolo, che tra l'altro, diciamo, ironicamente quasi si potrebbe dire, riprendeva la testata che era stata di Zanella e che invece diventava adesso la testata dei comunisti italiani in Jugoslavia, e dei comunisti fiumani. Ecco, in uno dei manifestini si poteva leggere: nessun bunker germanico vi salverà dal nostro mitra. E ancora, faccio un'altra citazione successivamente, nel nostro giornale, diciamo, gli autonomisti venivano graziosamente, diciamo, definiti vermi che rodono il sano organismo nazionale croato. Ecco, che cosa significava tutto questo? Che la resa dei conti sarebbe stata terribile, il che fu. Nei primi mesi del 45 vengono uccisi, appena entrano a Fiume, gli esponenti autonomisti, Nevi Oscur, Giuseppe Sincic, il dottor Mario Blasic invalido, viene strangolato nel suo letto. Si salva un altro esponente autonomista, Leone Peteani, ma semplicemente perché in quel momento si trova in Italia. Era stato inviato in Italia. Ecco, qui c'è una fotografia di Zanella a sinistra e il dottor Blasic. Questa è una fotografia degli anni 20-22, non è una fotografia del 45. Zanella si trovava in Francia, non era mai tornato a Fiume dopo il colpo di Stato del 22. Torna a Roma in Italia e inizia una battaglia che ha un organo in Fiume Libera, questo giornale. Qual è la tesi di Zanella? La tesi di Zanella è che Fiume è stata la prima vittima del fascismo. E in questo senso ciò che è avvenuto dopo il trattato di Rapallo, in particolare la stessa annessione del 24, non ha un valore giuridico internazionale. Bisogna ritornare al trattato di Rapallo. Ecco, qui c'è un opuscolo in francese molto interessante in cui, diciamo, scritto da Zanella, sostanzialmente quasi tutto da lui, in cui si rivendica la permanenza a livello del diritto internazionale, la validità a livello del diritto internazionale del trattato di Rapallo e quindi dello Stato libero di Fiume. Zanella si rivolse, aveva dei contatti, aveva mantenuto dei contatti a tutti i capi di Stato, si rivolse all'ONU, si rivolse alle Nazioni Unite, si rivolse in America, mandò lettere e lettere, ma naturalmente, anche questa è una vicenda che noi abbiamo analizzato a fondo, ma naturalmente la prospettiva giuridica di Zanella era assolutamente fuori dei rapporti di forza del tempo. Oltre alla liquidazione dei suoi capi, dei suoi leader lì a Fiume, la contingenza, i rapporti di forza internazionali erano totalmente sfavorevoli. Si trattava addirittura di cercare di non perdere Trieste, figuriamoci Fiume. Fiume era ormai completamente persa, completamente al di fuori di qualsiasi possibilità, di qualsiasi oggetto di trattative. E il ricorso al plebiscito che Zanella nella primavera del 46, per esempio, fece, no? Richiamandosi tra l'altro alla Carta Atlantica, in base alla quale ogni modifica territoriale, diceva Zanella, citando la Carta Atlantica, avrebbe dovuto essere conforme ai voti liberamente espressi dai popoli interessati, sottolineava il diritto dei popoli di scegliersi la forma di governo sotto la quale vogliono vivere, di vederne restaurati i diritti sovrani e l'autonomia di cui erano stati privati con la forza. Una battaglia certamente significativa e nobile, destinata naturalmente alla sconfitta. Voglio chiudere questa mia relazione ricordando però che il nucleo, il nocciolo profondo delle idee dell'autonomia, nonostante la scomparsa, la distruzione di qualsiasi organizzazione politica, eccetera, non sono però storicamente scomparse. Poco fa c'era l'amico Raul, abbiamo fatto insieme un convegno proprio a Fiume, in occasione del centenario del Trattato di Rapallo, un convegno che è stato indetto, pensate, dalla Lista per Fiume, che è una lista in cui ci sono croati e italiani e che alle idee dell'autonomismo fiumano si richiamano in modo esplicito. È una delle ultimi successi, possiamo dire, oltre a questo convegno, è stata l'intitolazione della piazza che si trova davanti al Palazzo del Governatore a Fiume, l'intitolazione di questa piazza a Riccardo Zanella, a conferma che la storia non è un rullo compressore, ma lascia aperti crateri, tunnel, come dire, delle scappatoie che possono avere, hanno anzi oggi ancora un grande significato. Vi ringrazio. Raul.